Buongiorno e ben ritrovati. Siete all'ascolto del servizio meteo. Parliamo ora del tempo del fine settimana. Banchi di alienazione investiranno tutto lo stivale, fin dalle prime ore del venerdì. Correnti ascensionali porteranno rottura di pale al nord per le intere giornate di sabato e domenica, mentre il centro, il sud e le isole saranno attraversati da noia, con noia mortale a tratti durante le ore serali. Caso particolare però Piazzola sul Brenta, che sarà interessata dalla 3 giorni di radiazione, dove sono previsti socialità e divertimento, con dibattiti, concerti e il mitico laghetto dove fare il bagno.
Luglio, Piazzola sul Brenta torna alla 3 giorni di radiazione.info, la radio che ti contamina. Non mancare. Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Qui è proprio il paradiso terrestre.
Ah. Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Si attento un attimo. Ecco.
Ma sta pedando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't start making pottice, l'uomo speaker star tonight, I'm a fight you and see the sunlight.
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Ma qui è proprio il paradiso terrestre.
Piantiamo la tenda, ragioniere?
La tenda?
Sì.
Pronti? Dove la piantiamo?
Ma io direi qui. Scarichiamo qui.
Qui?
Sì.
Si attento un attimo. Ecco.
Ma sta pedando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
Silenzio! Qui dormire!
Don't start making pottice, l'uomo speaker star tonight, I'm a fight you and see the sunlight.
17, 18, 19 luglio, vieni anche tu alla festa di Radiazione. Pianta la tenda a Piazzola sul Brenta. Ti aspettiamo con dibattiti, musica dal vivo, area campeggio e il mitico laghetto dove fare il bagno. E ricorda, se il campeggio è la tua passione, vieni alla festa di Radiazione.
Per maggiore info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
From the way I see her treated. Look, look, she needs a pedestal. Love she can feel. Real. From the heart of a king. Connector. Supreme womb protector. Universal mind.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di radiazione.info. Ci scusiamo per il ritardo della rassegna di oggi, venerdì 19 giugno. Ma non per questo non siamo pronti per darvi notizie dalla città, dal nostro continente, dalla nostra penisola, e come di consueto ci sposteremo poi alle notizie provenienti dal resto del globo. Atomic Mosquitoes, ancora per qualche minuto per voi e poi andiamo subito in diretta. Per chi volesse telefonarci o messaggiarci per darci notizie, info da leggere, lo può fare al 388-4292-504.
Then they call you, you see, you they laugh, baby. Then they call you, you see, you they shake your waist, yo. You never know Lagos at all, yo. Lagos go turn you to truck, oh, boom, boom, boom. Lagos go turn you to sack, oh, handbag, oh. Nobody go greet to carry you again. Then they call you, you see, you they shake your bum. All right. You they shake your bottom, you say you they look for money. Okay, bro. Lagos money, may they come up for Lagos, okay. Lagos money, na Lagos, they live, oh. Then they call you, you see, you they shake the bottom.
they remember your papa and mama. Why, baby? You know they remember your mama and papa. Alright, brother. Let me do the thing the way we want. Anything can happen. Come on. Yeah.
Allora, eccoci qui, pronti per iniziare questa rassegna stampa. Oggi venerdì 19 giugno, ore 9:49, minuti primi, e come siamo abituati a fare durante ogni rassegna, iniziamo offrendovi un po' di notizie provenienti dalla nostra città. E oggi all'interno dell'università si svolgono le elezioni per il nuovo rettore. A pagina 12 del Corriere del Veneto c'è un articolo all'interno della cronaca di Padova che descrive il faccia a faccia tra i due candidati, che sono Rizzuto, tale Rizzuto, e Tenti. Ultimi appelli, il Bo sceglie nuovo rettore. Seggi aperti dalle 9 alle 16, la proclamazione del vincitore alle 19, per cui entro questa sera gli studenti e le studentesse dell'Ateneo Patavino sapranno chi sarà il loro nuovo barone. Battute finali al Bo per la corsa al rettorato, così inizia l'articolo del Corriere del Veneto. Dopo due votazioni a vuoto, infatti, l'Università di Padova è chiamata per l'ultima volta ad esprimere la propria preferenza tra Rosario Rizzuto e Paolo Tenti. Il primo, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, ha superato il rivale sia nella votazione di lunedì, conclusosi con 942,39 voti ponderati a favore di Rizzuto, contro i 655,15 di Tenti, sia in quella di mercoledì, terminata con un incremento del distacco tra i due sfidanti, e oggi sarà il giorno decisivo per conoscere finalmente il nome del vincitore. I seggi saranno aperti dalle 9 alle 16 e per prevalere basterà anche un solo voto di differenza. Nonostante l'esito del voto sembra ormai certo, entrambi i contendenti dimostrano un cauto ottimismo. Il team del professor Rizzuto non nasconde la soddisfazione per i risultati raggiunti, ma preferisce non sbilanciarsi sulla vittoria e si limita a ringraziare i sostenitori che, per ben due volte, hanno confermato il proprio voto. Non getta la spugna, invece, il professor Tenti. Dopo aver riunito il gruppo Horizon 2015, il docente di ingegneria elettronica esprime tutta la sua soddisfazione per l'appoggio ottenuto dal personale tecnico e amministrativo. Se infatti la maggior parte dei docenti, per cui ogni persona vale un voto, ha scelto Rizzuto, nel seggio del personale tecnico a prevalere è stato Tenti. Il complesso sistema di voto dell'università, però, ha fatto sì che queste ultime preferenze pesassero di meno ai fini del calcolo definitivo. È ingiusto che il voto del personale non docente conti così poco, commenta Tenti. Comunque, non posso che essere grato a tutti coloro che mi hanno votato. Ieri, nuovi messaggi sono stati mandati dai due candidati agli aventi diritto al voto. E se Rizzuto ha scelto di inviare tramite ufficio elettorale una mail intorno alle 8.30 di mattina, poco prima che iniziassero le 24 ore di silenzio imposte dal decano Ettore Fornasini, Tenti, in barba a regolamento, ha spedito personalmente una mail nel primo pomeriggio. Chiedo a quanti hanno già manifestato il loro appoggio di confermarlo e mi appello a quanti non si sono ancora espressi affinché sostengano questa volontà di cambiamento nell'ultima votazione. Stasera comunque sarà tutto finito. Al termine dello scrutinio, intorno alle 19, il vincitore terrà una conferenza stampa. Il nuovo rettore, che si siederà ad ottobre, spetterà il compito di traghettare la più grande università del Nord-Est e la seconda più antica d'Italia verso il traguardo del suo 800° compleanno e di affrontare una delle sfide decisive, quella per la costruzione di un nuovo ospedale, nella quale l'università dovrà giocare un ruolo fondamentale. Questa quindi una notizia sulla giornata di oggi all'interno dell'Ateneo Patavino, in cui si voterà per il nuovo rettore e andrà messo da parte, scaricato? No, dai. Andrà probabilmente non in pensione, ma da qualche altra parte, l'attuale rettore Zaccaria, e per lasciare posto al vincitore che, come abbiamo detto, sarà o il direttore di scienze biomediche, tale Rizzuto, oppure il professore di ingegneria Tenti.
Thank you.
E sempre stando nella città del Santo, la nostra Padova, la Padova solidale e tollerante, e, leggiamo un articolo taggato oggi, 19 giugno, dal titolo «Stranieri portati via senza motivo». Stranieri portati abbandonati dalla polizia locale al confine comunale durante il giorno del Santo, lo scorso 13 giugno. Questo è il titolo e il sottotitolo dell'articolo del Mattino Online. A raccontare la vicenda è il segretario provinciale e consigliere comunale del PD, Massimo Bettin, che sul caso ha promesso di portare, durante la prossima seduta del Consiglio, un'interrogazione rivolta direttamente al sindaco Massimo Bitonci. A dare l'ordine, stando al racconto di Bettin, il comandante della polizia locale, Antonio Paolucci, che però ha smentito seccamente. «Non posso commentare una notizia non vera», ha dichiarato. «Mi è stato raccontato, da fonti certe», ha dichiarato invece Bettin, «che nella giornata della processione del Santo, durante il quale c'è stato un blitz anti-medicanti con 24 persone trattenute e foto segnalate, verso le 13.30, dopo essere stati trattenuti per la verifica dei documenti di soggiorno risultati validi, alcune persone tra cittadini comunitari o con permesso di soggiorno sono stati caricati su un furgone della polizia municipale, sembra su ordine verbale del comandante, e portati ignari fino ai confini del territorio comunale di Ponte San Nicolò». Evidentemente questi cittadini, nonostante avessero i documenti di soggiorno validi, la loro estetica, il loro modo di vivere erano incompatibili con una delle più ricche giornate all'insegna del profitto, qual è il 13 giugno, il giorno del Santo per la nostra città. Evidentemente non davano un bel vedere alla vetrina che per giorni e giorni le nostre istituzioni avevano costruito attorno a questa giornata. E come un cestino di rifiuti, queste persone, questi esseri umani, sono stati caricati su una camionetta della polizia e portati ai margini della bella città o vetrina allestita per quell'occasione, per la giornata del Santo. E beh, insomma, una ennesima dimostrazione di quanta democrazia si sia non solo nella nostra città ma nel nostro paese e quanta uguaglianza soprattutto sia in corso. L'articolo termina così. Lì, quindi, nel territorio comunale di Ponte San Nicolò, sarebbero stati rilasciati senza ulteriori spiegazioni lungo una strada, in luogo diverso e lontano da dove erano stati prelevati. Per vederci chiaro, e non contento della smentita di Paolucci, Bettina ha annunciato un accesso agli atti e un'interrogazione. «Lo farò nelle prossime ore, perché voglio andare a fondo di questa vicenda. Ora capisco anche lo stato di agitazione crescente e ormai divenuto pubblico degli uomini e delle donne del Corpo di Polizia Municipale, costretti a eseguire ordini o direttive che, sembrerebbe, addirittura travalicano i confini delle loro funzioni». Ma chi sceglie di essere servo, continua a essere servo. Caro Paolucci, c'è la processione del Santo e allora, per non fare brutta figura, nascondiamo quello che il sindaco non vuole sia visto, cioè che non è cambiato assolutamente nulla. Vabbè, la conclusione nostra è un'altra, e non che non sia cambiato nulla, ma che simili atteggiamenti non dovrebbero nemmeno passarci nell'anticamera del cervello, ma d'altronde ricordiamo insomma che il PD ha fatto molto per spingere sul razzismo e sulla divisione etnica della nostra città, dal muro del quartiere Vianelli di Padova, vicino alla Stanga, fino alle ordinanze cosiddette antidegrado in centro storico. Per cui insomma che non si stupiscano tanto, il clima di intolleranza, il clima reazionario che vige anche nella nostra città l'hanno seminato abbondantemente anche gli uomini e le donne del centro-sinistra. Don't feel good.
One more time. Keep it funky.
Vediamo quanti simpatici articoli ci sono tra i commenti nell'articolo riguardo l'articolo di questi immigrati portati fuori dalla città il giorno del santo. E allora vediamo che di solito c'è da divertirsi. Allora, tale Olivia Tuno dice il PD come la terra dei fuochi? A qualcuno non comoda che si cambi lo stato di Fogna in cui era stata portata a Padova da Super Z? E che è Super Z? Ah, Super Zanonato! Qualcuno non vuole che sia rovinato lo sfruttamento dei mendicanti? Chissà quant'è la percentuale che prendono quelli del PD? Il PD è anticostituzionale. Ed il governo ha comportamenti criminali che vanno contro la Costituzione. E Mattarella che fa, con due F, sta sul generico, necessario accogliere. Perché? Chi lo ha deciso? Con che modalità? Quella di un premier non eletto non è politica ma totalitarismo. Impone senza dimostrare una mazza. Bugiardo fin dall'inizio. I CIA e Lager non erano del PD? E un consigliere idiota di Padova si stupisce e va ad attribuire ad altri le porcate che loro fanno in tutta Italia? Renzi ci insegna che bisogna avere la faccia come il culo per negare l'evidenza di quanto sono farabutti gran parte dei politici e governanti SPQR. Ma, vabbè, mi puzza di leghismo questa commentatrice e comunque anche l'italiano con cui si è espressa lascia molto desiderare che era qualche difficoltà di comprensione di quello che voleva dire. Comunque, anche se critica il PD, diciamo che la colpa la fa ricadere sugli immigrati. Immigrati che continuano a essere al centro delle cronache cittadine, anche rispetto ai nuovi arrivi di ieri, in realtà solo 40, insomma non grossi numeri, e che vengono usati come giustificazione per creare un clima di odio reciproco tra poveracci, tra proletari autoctoni, italiani, padovani e stranieri. Gli immigrati continuano a essere leitmotiv di una campagna reazionaria, no? Il motivo di creare una guerra tra poveri, in modo che facendoci la battaglia tra noi poveracci che subiamo la crisi, nel frattempo politici, padroni, banchieri, istituzioni si continuano ad arricchire bebbene e spensierati sulla nostra testa. Come qualcuno ha scritto su un articolo, mi sembra di Repubblica, qualche giorno fa, dopo che i governi occidentali hanno completamente saccheggiato i territori da cui arrivano gli immigrati, non lasciandoli nemmeno le briciole, di cosa ci stupiamo se arrivano nel nostro paese millantare un orizzonte più neanche di fortuna, ma un orizzonte più di benessere. Rimanendo sempre in tema di migrazione, come abbiamo parlato finora, ci spostiamo da Padova, ma rimanendo sempre nella nostra regione, andiamo a Montebellone, provincia di Treviso. Leggendo un articolo sempre del Corriere del Veneto, pagina 3, dal titolo "I Rom ad Alfano, dacci una casa, sindaci divisi, polemiche dopo le dichiarazioni del ministro, Tosi, lo Stato non versi un euro". Allora, andiamo a leggere questo articolo, che inizia con Andrea Salkanovic, ha 36 anni ed è il capofamiglia del campo Rom sulla Feltrina a Montebelluna, un gruppo di prefabbricati, capanne di legno, che si affacciano sulla statale. Qui vivono un'ottantina di persone, tra di loro una cinquantina sono minorenni. D'inverno ci laviamo scaldando l'acqua con le pentole. I vigili ci multano perché dicono che qui non possiamo stare, si sfoga. Da mesi cerchiamo di andare a vivere in affitto, ma nessuno si fida di noi. Se la casa ce la dà Alfano, ce ne andiamo. Sta dentro questa immagine la reazione dei nomadi veneti alle parole di Angelino Alfano, via dai campi in cambio di una casa. E chi non accetta sarà espulso. Questa è in sintesi la proposta del ministro dell'interno. Vivono attorno ai capoluoghi di provincia, spiego Domenico Trovato, il responsabile regionale dell'opera profughi. I campi più grandi hanno circa 100 residenti. Alcuni esempi: a Padova c'è quello di Mortise, a Vicenza sono ospitati nelle due aree comunali di Viale, Cricoli e via Diaz. I problemi qui, come altrove, dilaniano principalmente i bambini. Elisa Marini e Irene Rui lavorano tra il padovano e il vicentino in ambito di scolarizzazione e concordano. Aiutare i più piccoli ad integrarsi, considerate le situazioni dalle quali escono, e i continui spostamenti è dura. Ecco perché nessuno è favorevole al mantenimento dei campi, tantomeno in Veneto. Ma sulle frasi di Alfano i distinguo non mancano, a partire dal mondo cattolico. Don Albino Bizzotto dice: sono solo slogan, credetemi. Don Giovanni Sandonà della Caritas vicentina: voglio vedere dove alloggeranno con le norme che ci sono sulle case popolari. C'è poi tutto il fronte dei comuni, che dovrebbero essere il braccio operativo del governo, divisi su come gestire il problema. A Vicenza l'assessore di reparto è Isabella Sala. Non siamo pronti ad eseguire quello che Alfano proporrà, dice, ma non capisco come si possono espellere dei sinti. Incalza il primo cittadino Variati, che proprio ieri a Roma ha incontrato il ministro. Quando si parla di abitazioni, si deve affrontare il problema con equità. Soldi, appunto, parola che non va toccata. Ne è convinto Flavio Tosi, sindaco di Verona. Inconcepibile pensare di usare risorse dei comuni per dare la casa ai Rom. Lo Stato non versi un euro. A Verona abbiamo risolto il problema chiudendo il campo Rom abusivo, in quello dove invece vivevano italiani. Abbiamo posto delle regole di comportamento e dato dei servizi, ma chi sgarra è costretto ad andarsene. Linea peraltro condivisa anche da Massimo Bitonci, sindaco a Padova. Il patto che si propone deve prevedere che i nomadi, una volta ricevuto una casa decente, paghino l'affitto e le utenze, senza vivere sulle spalle della comunità. Alfano come pensa di espellerli, qualora non rispettino il suo patto, se non è in grado nemmeno di rimpatriare i clandestini pluripregiudicati? Chiude Maria Rosa Pavanello, presidente ANCI. La priorità va alla sicurezza. Certo, sicurezza, altro leitmotiv degli ultimi anni. Sicurezza, sicurezza e ancora sicurezza. Polizia, esercito, divieti, norme da rispettare, ordinanze. Chi più ne ha, più ne metta. Ma è veramente questa la sicurezza che i cittadini, gli studenti, gli universitari, gli operai, i lavoratori hanno bisogno in questo periodo?
We'll be right back.
Noi diciamo invece non solo agli immigrati che sono i benvenuti nel nostro paese dopo che gli abbiamo devastato con la guerra il furto, lo stupro, il saccheggio, la droga, la prostituzione, l'alcol e chi più ne ha chi ne metta i loro paesi natale, ora che abbiamo creato noi questo problema e tutti gli effetti collaterali non sappiamo come gestirli, ma anzi li usiamo per dare contro a queste persone e mascherare i problemi veri che sono l'occupazione, che sono il diritto allo studio, che sono gli spazi all'interno dell'università, che sono la casa, il diritto all'abitare, i servizi pubblici, i trasporti, problemi reali, concreti che vivono la maggior parte della gente, ma che i politici non affrontano parlando di profughi, di sicurezza, di immigrati. Di sicurezza, di immigrati, di profughi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma diciamo anche che gli immigrati non solo sono i benvenuti, ma che si devono unire a noi, nella lotta ed essere uniti contro il nemico comune, che è in alto, non è in basso. Il nostro nemico di classe sta ai piani alti dei palazzi del potere istituzionale, non sta nelle strade, quelli che sono nelle nostre strade sono al nostro fianco, vivono la nostra stessa situazione. A proposito di sicurezza, dopo ve lo prometto, cambiamo argomento. Qualche giorno fa al TG3 del Veneto, e dopo non ne hanno più parlato, e annunciarono la soppressione di due treni regionali, quello delle 23 mi sembra, della tratta Venezia-Rovigo, e quello delle 6.30 del mattino che dal Friuli sì, arriva in Veneto, per cui il classico treno di pendolari, no? E insomma raccontavano che a causa del problema proprio della sicurezza in termini di possibili aggressioni, risse, furti, eccetera, eccetera, i treni, questi due treni, quasi sicuramente nelle prossime settimane verranno soppressi. E, ora, i treni... da che mondo è mondo non sono mai stati luogo e oggetto di eventi talmente gravi da giustificare la soppressione. Quello che è probabilmente più reale è che sfruttando l'incidente avvenuto a Milano al capotreno qualche giorno fa e si sia colta la palla al balzo per fare un po' di piazza pulita dei treni regionali e con questa scusa insomma porterà avanti i tagli ai trasporti pendolari e pubblici che quella sì è una priorità per il governo e continuando l'opera di smantellamento dei trasporti regionali che va avanti ormai da anni a favore dell'alta velocità. Quello che ci sembra più probabile, insomma, è proprio questo, che con la scusa della sicurezza e si è portata avanti un'altra norma a favore dei padroni, a favore di un trasporto, in questo caso di classe, e, tagliando ancora una volta sul trasporto pubblico. 10:39 minuti, sempre venerdì 19 giugno, tempo variabile oggi. Speriamo che non piova. Ricominciamo da Bologna, la nostra rassegna stampa. Ci spostiamo quindi dalla nostra città e per darvi degli aggiornamenti su quanto è avvenuto ieri, sui i gravissimi fatti di ieri nella città di Bologna, dove è stata sgomberata una villa occupata. Un edificio molto grande, occupato dall'ottobre scorso da singoli da singole persone e famiglie organizzati con la DL Cobas. Un'occupazione quindi che andava avanti da molto tempo all'interno di Villa Adelante, si chiamava così la casa occupata. E dalle 11 di ieri, giovedì 18 giugno, la polizia in forze aveva prima sciolto il presidio adiacente alla villa e non esitando a caricare con i manganelli gli occupanti e i militanti, e proprio durante l'irruzione un occupante è rimasto ferito e ricoverato all'ospedale. Sappiamo che fino al pomeriggio ancora degli occupanti resistevano sul balcone della villa, sostenuti in strada da un presidio formato da altre realtà cittadine. Sul sito di contropiano.org scrivono che questo è l'ennesimo sgombero portato avanti dalla questura, ma pianificato dall'amministrazione comunale. Una situazione che in città, scrive l'articolo, come nel resto della regione Emilia, rischia di essere pesantemente aggravata dalle ultime linee di condotta proposte dal comune. Infatti, se dovesse essere approvata la delibera di giunta regionale che prevede un netto restringimento dei parametri di accesso e permanenza negli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, aumenterebbe enormemente il bacino di coloro che sono afflitti dal problema abitativo, come se già non bastasse la crisi e la mancanza di un solo metro quadro di casa popolare costruito negli anni. E il problema della casa, che è un problema sempre più ampio, che tocca sempre più persone, di qualsiasi etnia, e che viviamo anche a Padova, sia attraverso i periodici sgomberi che avvengono, sia nelle enormi e prolungate liste d'attesa, in parte anche congelate. E lista d'attesa delle case popolari. E altro motivo per il quale non solo la giunta, ma anche gli organi preposti usano come scusa per incolpare una volta gli immigrati, una volta i rom, una volta chi occupa le case, eccetera eccetera eccetera. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, no? E, tra l'altro, in previsione dell'estate ci auguriamo che non ci siano anche qui nella nostra città gli sgomberi delle numerose case occupate che ci sono in città, ma che sia insomma un'estate di resistenza e di unità. E su un sito strano che ho trovato, strano perché ha una sigla TRC, che non conoscevo, comunque legato alle informazioni della Regione Emilia, volevo vedere se trovavo qualche aggiornamento rispetto allo sgombero di Villa Adelante, dice che alla fine è stata sgomberata definitivamente. perché quando la polizia è riuscita a entrare nel tetto, la casa era già abbandonata. No, scusate, era già abbandonata, ma perché gli occupanti erano saliti sul tetto, ben 12 persone. In quattro sono usciti sul balcone, oltrepassando il parapetto. Uno di loro si è anche legato un cavo al collo, minacciando di buttarsi. Un ragazzo nigeriano, un rifugiato politico dalla guerra in Libia. Scusate. E la resistenza degli inquilini è andata avanti per l'intera giornata di ieri, causando il blocco del traffico in entrambe le direzioni, una chiusura che ha avuto ripercussioni sulla circolazione in buona parte della città. Solidarietà ovviamente anche dalla nostra redazione, dalla redazione di Radiazione agli occupanti, convinti come sempre che lo sgombero rafforzi sempre la lotta e non la fermi.
Le vasette sulle guance me le tengo, sai perché? Fanno tipo, fanno moda, anche se non vanno a te. Io di certo non le taglio, se vuoi stare stai con me, altrimenti piglia su le tue cose, fila via. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so. Solamente le chitarre quando suonano così, quando vibrano così, sanno vincere su me. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Il tuo gioco non attacca con un tipo come me. Hai sbagliato ma di grosso, come vedi bella mia, sei rimasta molto male, ma la colpa solo tua, tu non hai capito che ho potere su di te. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so, sono un uomo terribile. Oh, oh, oh. Sì, lo so.
E da Bologna ci spostiamo a Venezia per leggervi una notizia tratta da un link che ci ha girato il collettivo Tutti in Piedi di Mestre via Facebook. Niente po' di meno che su il neosindaco di centrodestra, Luigi Brugnaro. Il titolo già preannuncia un articolo interessante. Ex terroristi neri, fascisti e razzisti, la squadra del renziano Brugnaro. Tra i sostenitori del neosindaco di Venezia, anche Andreatta, arrestato per la strage di Piazza Fontana. E c'è chi invitava a torturare gli immigrati. C'è chi lo definisce un moderato, come l'ex ministro del lavoro e amico Maurizio Sacconi. Ma Luigi Brugnaro, nuovo sindaco di Venezia, fresco di vittoria contro Felice Casson, che era il candidato di centrosinistra, ama ormai definirsi un renziano. Lo stesso Matteo Renzi, premier e segretario del Partito Democratico, commentando la sconfitta, ha ammesso di aver conosciuto solo un renziano in Laguna, ovvero Brugnaro. Ma andrebbero in parte riviste le parole moderato e renziano, almeno guardando chi potrebbe governare nella squadra che il nuovo primo cittadino porterà con sé a Caffarsetti, sede dell'amministrazione comunale. Ce n'è per tutti i gusti, tra razzismo, saluti romani e persino un arrestato per la strage di Piazza Fontana. Sì, proprio quella del 12 dicembre 69 a Milano, dove morirono 17 persone. Ma bisogna cominciare da Raffaele Speranzon, esponente di Fratelli d'Italia, tra i partecipanti alla volata finale per la vittoria del centrodestra, per capire come la squadra di Brugnaro sia ben poco moderata. Missino vero, questo Raffaele Speranzon, apologeta del fondatore del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante, predicò ai giovani la moderazione invitandoli sì al coraggio ma mai alla violenza, disse durante una commemorazione 2014 su Almirante. Speranzon, aspirante assessore comunale, nonostante Fratelli d'Italia abbia raccolto solo il 2% e non abbia eletto nessuno in consiglio, non disdegna il saluto romano, come dimostra un video di quest'ultima campagna elettorale. Ma l'ex missino, ora sostenitore pure della neogiunta Zaia, è protagonista di un particolare procedimento giudiziario a suo carico partito nel 2010, proprio dalla prima giunta del Doge della Lega Nord. All'epoca l'amministrazione regionale si costituì parte civile contro di lui. I reati a suo carico, per cui era sotto processo a Milano, erano questi: associazione a delinquere finalizzata alla truffa sui fondi europei gestiti da Palazzo Balbi per la formazione professionale. E solo la prescrizione ha salvato questo Speranzon, quindi ha avuto sì, e a causa della grazie alla prescrizione se l'è svignata. Altro personaggio discusso è Alberto Semenzato, segretario provinciale della Lega Nord, con cui Brugnaro ha stretto l'accordo prima delle elezioni. Secondo quanto si racconta tra le calli veneziani, potrebbe addirittura diventare il vice sindaco di Venezia. Di lui si erano occupate le cronache quando nel 2009, in cui era vice sindaco di Mirano, aveva pubblicato un post in cui invitava letteralmente a torturare gli immigrati. Scrisse poi che gli avevano rubato la password. Scusate, è un grande. Cioè, almeno la faccia, almeno il coraggio di rivendicare quello che si scrive. Infine, il nome che potrebbe scatenare più polemiche è quello di Pietro Andreatta, candidato nella lista civica Malgara 2020, a sostegno di Brugnaro fin dall'inizio. È stato membro della cellula mestrina di Ordine Nuovo, formazione neofascista cappeggiata da Delfo Zorzi, ritenuto nella sentenza del giudice Salvini responsabile materiale della strage di Piazza Fontana, ma poi assolto in Cassazione. Andreatta è uomo noto alla magistratura e negli ambienti terrorismo nero. Fu arrestato nel 96 perché accusato di essere uno dei quattro depistatori che avevano tentato di inquinare le prove per aiutare due dei tre indagati per la strage. Lo stesso Zorgi, già all'epoca cittadino giapponese, e Carlo Maria Maggi, indicato come capo di Ordine Nuovo a Venezia e inquisito pure lui come mandante dell'eccidio del 12 dicembre 69. Tra l'altro Carlo Maria Maggi, il medico veneziano, per il quale è stato riaperto il procedimento per un'altra strage fascista, quella di Piazza della Loggia a Brescia, e il cui processo ripartirà a distanza di 40 anni la settimana prossima, se non sbaglio. Si legge negli atti contro Andreatta degli anni 70, non risultava nemmeno difficile mettere a fuoco, in base agli atti raccolti da Digos di Venezia, le figure di Andreatta e Giuseppe Frezzato, entrambi militanti di Destra di Mestre, il primo iscritto al Movimento Sociale Italiano e il secondo alla CISNAL, entrambi legati ad ambienti della piccola malavita comune, e Andreatta comunque vicino, anche per rapporti amicali, all'area di Ordine Nuovo. E questo quindi è l'articolo in cui associano personaggi legati all'organizzazione fascista Ordine Nuovo alla nuova giunta di centrodestra di Venezia. C'è da dire che non è la prima volta che delle giunte, soprattutto di centrodestra, ma se non ricordo male non è capitato, è capitato anche ad alcune giunte del PD, di avere al proprio interno delle persone legate o tuttora indagate per le stragi fasciste durante il cosiddetto periodo della tensione, o meglio strategia della tensione.
Are you ready, fellas?
Yeah!
1, 2, 3, 4!
.11:01, sempre in diretta su radiazione.info. Oggi, avendo iniziato la rassegna mezz'oretta più tardi, termineremo alle 11:30, per cui rimanete sintonizzati sui nostri microfoni. Un motivo in più per rimanere sintonizzati sulle nostre linee è perché è arrivato il secondo conduttore della rassegna stampa.
Sì, ciao a tutti, scusate, ma ero dal dentista, sai, anche i dentisti sbagliano, adesso al posto dell'orecchio infatti ho una dentatura superiore, l'arcata dentale.
E allora, attento a non morderci. Ma in realtà volevo fare un'altra battuta, ma non mi è venuta, vabbè. Avendo parlato finora di fascisti e stragisti degli anni 70, ci andiamo a collegare con l'ascesa delle destre in Danimarca, come del resto in Francia o in Italia o a Padova, a cazzo, grazie proprio alla scusa degli immigrati, ormai il motivo per cui quasi tutti i partiti di centrodestra fondano la propria campagna elettorale. Coalizione governativa di sinistra verso la sconfitta, recita l'articolo del Corriere della Sera, in una campagna dominata dal tema, indovinate, immigrazione. Non è bastata la spettacolare rimonta delle ultime settimane. Secondo gli exit poll delle elezioni danesi anticipate, la premier socialdemocratica, non vi leggo il nome perché non ci riesco, magari ci prova il mio conduttore.
Helle Thorning-Schmidt.
Grande, grande. C'è del... Beh, ma io che ho fatto il liceo classico... Mega ho fatto l'istituto tecnico agrario, cioè la differenza si vede anche da queste cose. Comunque il premio socialdemocratica, di cui ha letto il nome il mio conduttore, cede il passo al centrodestra guidato da
Lars Løkke Rasmussen.
Per confermare il vantaggio dell'opposizione occorrerà attendere le schede in arrivo dall'estremo nord delle isole Faroer e della Groenlandia, i territori ai quali spettano 4 seggi nel Parlamento monocamerale di Copenaghen. In caso di vittoria, la formazione liberale conservatrice di Rasmussen cercherà l'appoggio del Partito del Popolo euroscettico e nazionalista di
Christian Tulesendal,
terza forza accreditata al 18,3% dei consensi, contro il 12,3% ottenuto alle elezioni del 2011.
Fino all'ultimo, la manovra congiunta di liberali e populisti ha dettato l'agenda della campagna elettorale, rilanciando il tema immigrazione e proponendo ancora, a poche ore dal voto, di ripristinare il Ministero dell'Integrazione abolito dal governo Thorning-Schmidt, una delle principali riforme degli ultimi anni. Strategia mirata a contenere il dibattito sul welfare e convincere gli elettori che il vero pericolo per la piccola Danimarca restano le 15.000 richieste d'asilo e i 65.000 arrivi registrati solo nel 2014. I controlli alle frontiere sono un cavallo di battaglia del Partito del Popolo. La 48enne Thorning-Schmidt ha tenuto duro, rivendicando di aver inasprito le regole sull'asilo per la prima volta in 12 anni e scegliendo la linea uguali dovere per tutti. Una leader che sembra uscita dal Borgen il potere, fiction di culto in Danimarca e Regno Unito, che racconta le imprese della prima donna premier a Copenaghen, personaggio ispirato in realtà alla commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, danese sempre, ma l'identificazione con Helle è inevitabile. Thorning-Schmidt ha riguadagnato 7 punti percentuali in pochi giorni, promettendo la fine degli sacrifici dopo 4 anni di austerità. Oggi l'economia è solida, per il 2015 la crescita prevista è dell'1,7%, proprio solidissimo. Dall'altra parte il 51enne Rasmussen, il premier che per che perse la maggioranza nel 2011, dopo aver varato un duro programma di tagli alla spesa, ha avuto buon gioco a presentare i risultati del centrosinistra come effetti delle riforme varate dal suo esecutivo. I due grandi partiti hanno presentato piattaforme molto simili. Thorning Schmidt ha privilegiato solidarietà e giustizia sociale. Rasmussen, riduzione delle tasse e opposizione a una maggiore integrazione europea. Vicini anche per stile, Luxury Lars, all'interno e alla finanza prima di diventare premier nel 2009, qualche scandalo di rimborsi spese e Gucci L, negli ultimi tempi più ginsata che griffata, sposata con il figlio dell'ex leader laburista britannico Neil Kinnock, si chiama Kinnock, protagonista del gossip globale innescato dal selfie con David Cameron e Barack Obama al fianco di un'indispettita Michelle alla cerimonia funerale di Nelson Mandela nel 2013 a Johannesburg, appena scoperto che Nelson Mandela è morto. Esulta il populista Dal, che si pronuncia su possibili coalizioni e dal palco parla sulle note dell'inno del Liverpool You'll Never Walk Alone. Oddio. Una festa per la democrazia, tra virgolette. Cioè, ci ha messo l'inno del Liverpool. Cosa c'entra? In ricordo degli antichi fasti, delle invasioni, rappresaglie e saccheggi del nono decimo secolo in Europa? Non saprei. Questa qua è gente che fino a qualche secolo fa andava avanti a rubare agli altri, soprattutto ai preti.
Hai voglia? Rimanendo all'interno della Fortezza Europa, io andrei anche a leggere un breve articolo, sempre rimanendo all'interno della tematica che stiamo affrontando, e su l'annunciato muro anti-immigrati dell'Ungheria in seguito alle vicende, alle tragiche e gravissime vicende di Ventimiglia di qualche giorno fa. E, ricordato anche nel sottotitolo di questo articolo sulle, appunto, tensioni sui profughi respinti dalla Francia e l'annuncio di Alfano sullo smistamento degli immigrati all'interno delle caserme. In Europa sono stati recentemente abbattuti dei muri, non abbiamo bisogno di costruirne di nuovi, dice il commissario per l'Unione Europea per l'immigrazione. Probabilmente, aggiungiamo noi, si parlerà ancora per 40 anni unicamente del muro di Berlino, dimenticando colpevolmente il muro di quasi 800 chilometri, alto 8 metri, che da 7 anni divide e frammenta i territori palestinesi. E stiamo parlando del muro dell'unica democrazia in Medio Oriente, e cioè l'entità israeliana. Nota di testo. Questo comunque era il commento, ripeto, del commissario UE per l'immigrazione sull'annuncio di Budapest della costruzione di un muro anti-immigrati tra Ungheria e Serbia, decisione che sta suscitando dure critiche.
Dove devo leggere? La mossa arriva in un momento delicato, nel pieno delle trattative tra gli stati membri per trovare un accordo sul piano proposto dalla Commissione europea per rispondere all'emergenza immigrazione. E l'Ungheria è uno dei paesi che fin dall'inizio si è detto contrario al ricollocamento tra gli stati UE dei 40.000 richiedenti asilo approdati sulle coste di Italia e Grecia dal 15 aprile scorso. Meccanismo invece sostenuto dalla Germania. Anche ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto alla UE più solidarietà nell'affrontare l'emergenza. Non può essere che solo 5 dei 28 stati membri accolgano 3/4 di tutti i rifugiati. Tuttavia, ha aggiunto, il compito più urgente ora è migliorare il soccorso marittimo. Si tratta sulle quote, ma avanza spedita l'organizzazione della missione navale EUNAVFOR nel Mediterraneo, guidata dal contrammiraglio Enrico Credendino, che ha l'obiettivo di contrastare i trafficanti di esseri umani e colpire il loro business model. Il lancio della prima fase, ossia ricognizione, analisi e condivisione delle informazioni di intelligence, è previsto per lunedì al Consiglio Esteri a Lussemburgo, mentre ieri gli Stati membri hanno quantificato la loro disponibilità in termini di mezzi nella cosiddetta Force Generation Conference, e oggi ci sarà il passaggio al Comitato Politico di Difesa. Che ci sia un'emergenza lo dicono anche i numeri. Se non dovessero bastare gli sbarchi quasi giornalieri a mostrare la gravità della situazione. Nei primi tre mesi del 2015, rileva Eurostat, 185.000 persone hanno fatto per la prima volta richiesta di asilo nell'Unione Europea, un dato quasi stabile rispetto all'ultimo trimestre del 2014, ma è un aumento dell'86% rispetto al primo trimestre del 2014. Dove prendono questi dati? Questi 86%, boh. L'emergenza non sta facendo cambiare linea a Parigi. A Ventimiglia le tensioni non sembrano diminuire. La Francia prosegue con i respingimenti dei migranti che sono riusciti a passare il confine italo-francese. Intercettati dalle forze di polizia, vengono riportati nelle città ligure. In Italia gli enti locali stanno lavorando con il Ministero dell'Interno per trovare una soluzione per l'accoglienza. Il titolare del Viminale, Angelino Alfano, ha spiegato che le regioni dovranno individuare le strutture dove collocare gli hub, i centri dove accogliere i migranti in attesa di essere identificati per poi essere collocati sul territorio. Lo Stato fornirà rapidamente alle regioni tutto il supporto necessario. Ne ho già parlato con il ministro Pinotti. Possiamo collaborare anche individualmente, individuando caserme eventualmente adatte per ospitare questi centri. Con questa discussione sull'immigrazione si va a marce forzate a livello politico in Europa, ahimè.
Sì, e si creano poi episodi, potremmo dire di morte, come quello accaduto ieri negli Stati Uniti.
Credo sia riguardante un altro fattore, perché quella era un'immigrazione forzata dall'Ottocento, voluta forse. Non troverei un corrispettivo ad oggi. Comunque l'odio razziale, che venga sì comunque fuori da una questione sociale di immigrazione oppure di quello che ci sta in America, in pratica, e mo ci abbiamo la faccina del giovane assassino qua davanti.
Dylan.
Mi fa preoccupazione perché sembra un tredicenne.
Mi fa preoccupazione solo a guardarlo.
Sì, diciamo, con questo passo avanti sull'immigrazione ci marciano tutti, quando in realtà il problema sarebbe, credo, risolvibile soltanto pensandoci logicamente a cosa fare, invece che a dire c'è il problema, no, qua, no, là, no, su, perché mi sembra davvero un litigio fra coinquilini.
Andiamo a leggere una parte della cronaca riguardo questa strage ieri del South Carolina, dove un 21enne, se non sbaglio, ha ucciso 9 persone all'interno di una chiesa della comunità nera. E frequentata appunto dalla comunità nera, un ragazzo di 21 anni che aveva appena ricevuto in regalo per il suo compleanno dal dolce paparino niente po' di meno che una pistola.
Per fortuna mi ha regalato un fucile mitragliatore. Andiamo a leggere la notizia. Dylan, il selvaggio ragazzo taciturno che voleva essere un ribelle sudista. Mi sembra un po' esagerato. Dylan, il selvaggio, ha pensato di essere un ribelle sudista, un irriducibile guerrigliero, convinto che l'America sia finita in mano ai neri, quelli che stuprano le nostre donne. Idee estremamente in una testa confusa dalla droga, pure. Sin dal liceo ci ha dato dentro, come raccontano gli amici della scuola. Era un po' strano, si imbottiva di roba e faceva battute razziste, ha ricordato. Solo che pensavamo fosse solo uno scherzo. Forse allora lo era uno scherzo. Beh, anche quelli là che pensavano fosse soltanto uno scherzo sono un po' preoccupanti. O magari era un modo di mostrare qualcosa tra simboli confederati da ostentare sulla targa dell'auto, magliette con le bandiere della Rhodesia e del Sudafrica, dell'apartheid e atteggiamenti sfrontati. Con il tempo però è diventato altro e lo ha trasformato in uno sparatore di massa, protagonista dell'attacco contro la chiesa afroamericana di Charleston. La vita di Dylan Storm Roof, 21 anni, fino a ieri alle 21 di mercoledì era apparsa anonima, con qualche piccolo guaio. Piccolissimo. Da adolescente, dicono ancora i compagni intervistati dal Daily Beast, era uno dei tanti, magari un po' strano, ma non un isolato. E non sembrano neppure esserci episodi di bullismo ai suoi danni o qualcosa che lo abbia ferito. Anche perché, continuano i testimoni, in quelle classi molti erano come lui, appunto. Dunque, tutti sulla stessa linea, in liceo dalla composizione razziale mista. Pure. Però è chiaro che qualcosa non andava e probabilmente il ricorso alle pasticche d'ogni colore e tipo non lo hanno aiutato al festival della banalità. Per Roof sono arrivati anche guai con la legge. Piccole cose. Ma come? Non certo un criminale incallito o un ladro di strada. Un plurimicida. Il 28 febbraio la polizia l'ha fermato perché infastidiva con domande inopportune gli impiegati di un centro commerciale. Voleva sapere di turni, lavoro e mansioni. Cioè in America fanno le leggi antiterroristiche e robe del genere. Uno che te viene a chiedere... Vabbè, lasciamo aperte. Soltanto perché è un ragazzo di 21 anni e ti chiede queste cose dovresti preoccuparti con tutti gli omicidi dei tizi che entrano e i cinema iniziano a sparare. Vabbè, basta. Quelli si sono insospettiti ed hanno chiamato una pattuglia. Gli agenti, durante i controlli, gli hanno trovato delle sostanze per le quali non aveva la ricetta. Piccole cose. Ed è scattato l'arresto. Chissà che cosa non aveva per la ricetta. Occhi probabilmente. Quindi un secondo episodio più o meno simile un paio di mesi fa, seguito dal divieto di avvicinarsi alla zona dei negozi. Piccole cose. Uno zio, tra i primi a riconoscerlo, quando è stata diffusa la foto subito dopo l'attentato, lo ha definito taciturno, introverso, ma non pericoloso. È bello che dopo che è successo. Non pericoloso. Sorpreso anche l'avvocato. E invece Roof stava covando qualcosa o aspettava solo il momento opportuno. In aprile il padre, incosciente e inconsapevole, gli ha regalato per il compleanno una pistola calibro 45. Proprio incosciente e inconsapevole. Mica una scaccia cani. La festiva della banalità. Che Dylan il selvaggio si è portato dietro nel suo raid come un cavaliere bianco del Ku Klux Klan contro il tempio afroamericano nel cuore di Charleston. Ha eseguito la sua missione, ha falciato 9 innocenti e ne ha risparmiati altri. Non per un segno di clemenza, ma solo perché voleva dei testimoni in grado di trasmettere il suo messaggio semplice e chiaro. Dovevo uccidere i neri, dovevo farlo. Ammazzato anche il pastore della chiesa che era un senatore democratico.
Sì, come dicevi anche tu, io non credo che questi episodi nascano solo dalla pazzia di un ragazzo taciturno come Dylan il Selvaggio. Ma nascano piuttosto da un clima mediatico che vige anche negli Stati Uniti, anche e soprattutto a fronte delle ultime ribellioni, delle ultime sommosse nei quartieri popolari neri.
Sì, ma di omicidi del genere, razzisti oppure di giovani pazzi che prendono una pistola e ammazzano, diciamo che l'America non è che si sia svegliata oggi.
No, chiaro. Beh, poi sicuramente la libertà con cui ti puoi procurare una calibro 45 anche e soprattutto se te la regala il papi è facile.
Sì, ma ho capito, dal momento però che per avere una pistola devi avere per forza un porto d'armi, perché va bene libertà, però devi avercelo.
Ma te basta avere sedesani?
Ho capito, però con tutte, nel senso, divieto di avvicinarsi ai negozi, importunamento di persone per chiedere orari, turni e robe del genere, non credo andasse là a cercare lavoro, di sicuro, qualche pensierino bisogna farcelo, non credo... Oltre al fatto, vabbè, delle armi in pratica a tutti quanti, vabbè, è il principio su cui si basa l'America, però nel momento in cui hai uno che comunque ha dei precedenti in questo modo e lo lasci liberamente andare in giro, in qualche modo.
Beh, lo lasciamo andare noi di Dylan e Selvaggio, perché la,
per favore, che
solo guardare la sua foto mi mette un po' di soggezione.
Fortuna viviamo in Italia, dove la gente ruba invece che sparare.
Ma diamo sì, è molto meglio. Sì, diamo una notizia un po' più incoraggiante, un po' più ottimista, che riguarda il 10° giorno di sciopero all'azienda Otis di Parigi. Ancora per l'aumento degli stipendi.
Quella degli ascensori?
Sì, ascensori e scale mobili, la più grande azienda mondiale produttrice di questi servizi.
E sai che la signora Otis ha inventato l'ascensore addirittura? Non vorrei dire una
Io non sapevo nemmeno. Con 62.000 lavoratori in tutto il mondo, con un fatturato record, non vuole concordare un aumento dello stipendio richiesto dai lavoratori delle filiali francesi durante il rinnovo del contratto. Articolo che leggiamo da il sito www.inventati.org.
I lavoratori di tutte le filiali di Francia hanno messo in piedi uno sciopero ad oltranza. Riportiamo un comunicato di Solidarité Industrie di domenica 14 giugno 2015. Ciao a tutte e tutti. Da 10 giorni numerosi lavoratori e lavoratrici della Otis sono in sciopero, lanciato con un appello dei 5 sindacati di cui fa parte il collettivo sindacale Sud Otis. Purtroppo tenuto per il momento al margine dal gruppo intersindacale CGT-FO. CFTC, CFD, vabbè, andiamo avanti. Cosa che non impedisce comunque di essere attivi all'interno del movimento. Riuniti davanti alla sede dell'azienda a La Défense, Parigi, i lavoratori rivendicano un aumento dei salari proporzionato ai grandi introiti dell'azienda. L'azienda propone un aumento dello 0%, punto esclamativo. La riduzione del carico di lavoro e la fine della sorveglianza tramite geolocalizzazione. La direzione, protetta da una folta squadra della CRS e Polizia Nazionale, ha fatto soltanto delle proposte ridicole e rifiuta di negoziare oltre. Ma gli e le scioperanti non cedono e il movimento si sta ampliando. Lunedì 15 giugno i lavoratori e le lavoratrici Otis delle aziende del resto del paese si sono recati in massa a Parigi e hanno intenzione di restarvi fino a che le rivendicazioni non saranno accolte. Otis è costretta da diversi giorni ad assicurare soltanto il servizio minimo, liberare le persone in caso di guasti agli ascensori, e non potrà tenere ancora per molto, punto esclamativo. Nel quadro di un coordinamento ascensori, i collettivi sindacali Sud Dru e Sud ThyssenKrupp lanceranno anche loro un appello allo sciopero nelle loro rispettive imprese e tenteranno di convincere i e le loro colleghi e ad unirsi al movimento. Già, cari compagni francesi, non fidarvi dei tedeschi. Un appello al sostegno è stato lanciato anche a tutti i sindacati di Sud Industrie, IDF, e i gruppi sindacali locali di Solidarité nella regione parigina. L'obiettivo è chiaramente quello di creare una mobilitazione interprofessionale e di accrescere il rapporto di forza. C'è un altro aspetto che potrebbe venire utile alla mobilitazione. Molte delle nostre ditte sono dotate di ascensori, dunque si può sostenere la lotta anche facendo pressione dal punto di vista delle commesse. Questa mobilitazione è molto importante, fa eco alla campagna di Solidarité, i capitalisti ci costano caro. Solidarité Industrie e la segreteria nazionale sostengono ovviamente questo sciopero e saranno presenti nelle giornate di mobilitazione a venire. Tutte le forme di sostegno sono le benvenute e accolte con entusiasmo. Contiamo su una presenza importante dei sindacati della regione parigina e di tutti coloro che potranno venire.
Ti volevo fare i complimenti per la tua capacità poliglotta. Molto molto bravo il nostro conduttore. 11:25, tra 3 secondi direi che possiamo andare a fare le battute finali, dandovi gli appuntamenti del prossimo fine settimana, ovviamente in maniera selezionata dal punto di vista della lotta e di classe, per poi salutarci.
Selezionata da parte di chi?
Da parte di Radiazione, radio di comunicazione di classe.
Ascolta Radiazione. Metti un po' la musichetta. mentre ci approcciamo alla fine di questa ennesima rassegna, vi invitiamo ai soliti iniziative, scadenze da rilanciare, partendo da Trento, con un presidio solidale con i detenuti in lotta nel carcere di Spini di Gardolo, scusatemi. E sarà il 20 giugno dalle 15, se volete sentire anche la fine dalle 18, dalle 15 alle 18, davanti appunto questo carcere di Spini, ci sarà questo presidio, partecipate.
Sul gruppo, sul sito di informazione c'è un piccolo appello che spiega i motivi del presidio a fronte di una forte mobilitazione, protesta all'interno di questo carcere, alla quale l'amministrazione penitenziaria ha risposto con pestaggi e isolamento. Per cui un motivo in più per partecipare a questo presidio domani dalle ore 15, Spini di Gardolo, provincia di Trento.
Gardolo si dice.
Tornati dal presidio potrete rilassarvi partecipando alla cena solidale per il Donbass antifascista, mensa Marzolo occupata, il cui ricavato andrà a finanziare le spedizioni di generi di prima necessità come cibo e medicine alle popolazioni del Donbass che continuano a resistere all'aggressione imperialista.
E con queste iniziative che abbiamo rilanciato, dato che manca 30 secondi alla fine di questa rassegna, vi salutiamo, io e il mio co-conduttore.
Ciao, 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 ciao!
Viva la lotta!
E alla prossima, rimanete...